la parola comunità, passiamo.
Si aggancia
molto bene alla decisione di Paola.
Sì, no, io invece che non sono un'esperta di questioni del lavoro e di economia, se non in parte quello che diceva Alessandra, ovviamente era ricchissimo per me di suggestioni, se non per l'esperienza che mi deriva appunto dal partire da me e dalla mia biografia, essendo totalmente dentro da un punto di vista biografico a questa generazione di donne e anche uomini, i cosiddetti precari. Non so neppure se posso definirmi una precaria cognitiva perché non ho una collocazione né accademica, né quindi proprio il paradigma della più totale precarietà. E quindi sì, moltissime delle cose che diceva Alessandro sono estremamente interessanti e da discutere. Perciò spendo qualche parola, sperando di non essere troppo lunga, per spiegarvi intanto che cosa sto facendo, quindi perché sono qui oggi pomeriggio, e anche quali sono brevissimamente le radici, le antecedenti di quello che sto facendo adesso. Io sto facendo una piccola, nel senso non grandissima dal punto di vista del tempo e della quantità, ma per limiti oggettivi, non per mio desiderio, ricerca. Sono una storica specializzata in storia orale di formazione, per cui uso le interviste come strumento di ricerca, e sono interviste di storie di vita, quindi dove c'è un forte accento. Io mi sono sempre occupata di storie di genere, di storie delle donne, fin dalla mia tesi di laurea. Ovviamente l'accento è sulla soggettività di chi parla e sulla soggettività di chi ascolta e sulla relazione che nasce all'interno dell'intervista. Sono sempre interviste che, come dire, sono il prodotto di una relazione precisa in cui appunto ci si mette in gioco e non si è mai neutre e neutrali. Ho scelto di interrogare donne che stiano facendo esperienze prevalenti di lavoro, oppure esperienze che magari non sono proprio diciamo tutto il loro lavoro o quello da cui traggono la forma principale di sussistenza, ma esperienze di io le ho chiamate alternative allo sviluppo. Le ho chiamate così perché anche qui le parole appunto sono importanti, fanno riferimento a un mondo molto variegato, molto complesso, dove ci sono culture di radice, di tipo differente, che però diciamo è un po' attraversato e accomunato da una critica abbastanza radicale e profonda allo sviluppo, cioè all'idea di una crescita illimitata ed esponenziale, che è stata poi la cifra del capitalismo almeno degli ultimi 30-40 anni, se non vogliamo andare più indietro e addentrarci in analisi ancora più complesse. Quindi possiamo chiamare economia solidale, c'è chi lo fa, economia alternativa, c'è addirittura una rivista che si chiama così, che ormai è diventato uno dei luoghi più importanti di dibattito. Dentro ci sono esperienze come i gruppi di acquisto solidale, ci sono esperienze legate all'agricoltura biologica, ci sono gli ecovillaggi, cioè comunità più o meno aperte, di tipo diversissimo, che si organizzano per esempio lavorare in modo differente la terra o attività artigianali, ci sono le filiere corte, c'è il commercio al posto di danni, insomma dentro c'è veramente un po' di tutto. Perché sono arrivata a fare questo lavoro? Le radici lontanissime sono, sicuramente da una parte appunto il mio interesse per tematiche di tipo ambientalista e per il femminismo, di tipo ambientalista perché dentro a questo mondo e anche nella ricerca che io sto facendo c'è un accento molto particolare al fatto che la critica a questo modo di produrre beni, servizi e ricchezza è anche una critica che vuole mettere a nudo i limiti anche fisici, biologici del pianeta e quindi l'impossibilità comunque di procedere per questa strada, che secondo me anche a livello teorico, non essendo un economista, come dire, sicuramente ci sono studiosi e studiose che lo sanno articolare meglio di me, ma introduce una variante essenziale, cioè quando sentite parlare di tematiche di decrescita, per esempio, delle teorie della decrescita, di cui per fortuna si comincia a discutere un po' di più, non siamo di fronte semplicemente a persone che animate da buona volontà dicono vabbè, insomma, forse è meglio essere un po' più buoni, virtuosi. Scusate, anch'io ho il dentino avvelenato contro un certo tipo di linguaggio. E quindi così, insomma, di fare della sobrietà caritatevole, per cui se noi siamo un pochino più buoni, allora naturalmente, ovviamente, un'altra parte del mondo soffre meno, questo è ovvio che è così, ma come dire, siamo di fronte anche a teorie economiche che teorizzano il fatto che la stragrande, tutte le teorie economiche classiche, quindi dell'economia classica, ma anche le teorie di critica dell'economia classica, preso per esempio al marxismo, con alcune piccole eccezioni anche in Italia, ma in generale è così, non tengono conto di questi limiti fisici, cioè non inseriscono nei fattori di produzione e quant'altro il fatto che le risorse non sono illimitate. Punto, poi chiudo, voglio aprire questa cosa. Quindi sono arrivata a questo per questo tipo di interessi. L'antecedente più un pochino più recente è un lavoro che abbiamo fatto ormai qualche anno fa, tra 2006-2007, con Associazione Orlando, che è l'associazione che gestisce e ha progettato il Centro di Documentazione delle Donne di Bologna e un'altra associazione di Bologna che si chiama Armonie, che veniva proprio appunto da tutta una serie di discussioni, incontri, occasioni di dibattito che c'erano state a Bologna su mercato diverso, economie alternative e quant'altro, che è stato un ciclo di conversazioni che ha dato vita poi, insomma, a un libretto che è in parte nostre riflessioni, in parte la trascrizione di queste conversazioni, che si chiamava Donne e l'economia, la sfida di uno sguardo diverso, dove il tentativo era un po' di andare a sondare nel mondo delle donne femministe che riflettevano su queste tematiche che tipo di prosotte c'erano per superare in qualche modo, per sottoporre a critica radicale il capitalismo. Poi io dico, anche se in alcuni settori di questo mondo c'è un po' una timidezza, no? Appunto, come è scomparsa diseguaglianza, eguaglianza, è scomparsa anche anticapitalismo, però è così di fatto. Una delle donne che invitammo allora a parlare era Sara Ongaro, che ha scritto questo libretto Donne e globalizzazione. Nel suo libretto Sara Ongaro dava voce a una serie di elaborazioni e riflessioni che poi hanno attraversato anche una parte del dibattito intergenerazionale tra donne di generazioni diverse del femminismo, che prefigurava anche forme di critica a un certo modello emancipazionista, che era una forma di critica, nel caso di Sara Ongaro, che ovviamente in qualche modo teneva conto in modo profondo di un certo dibattito degli anni 70 e anche del richiamo alla differenza intesa come critica dell'omologazione, quindi c'era tutto questo, ma c'era anche era la suggestione che a me più ha suscitato interesse, un desiderio di riappropriarsi in qualche modo del controllo sulla propria vita, sulle forme della produzione della propria sopravvivenza, anche nella vita quotidiana, che era molto vicino appunto ad alcune esperienze di questo mondo. Mi spiego, ci fu in quell'occasione, se poi io ve lo posso anche lasciare, lei credo ne abbia un'altra copia, ma insomma ne abbiamo ancora. In occasione di quella serata c'erano con me, come stasera, un pubblico insomma di amiche dell'associazione Armonia, di Orlando, beh, con un nutrito gruppo di donne che venivano dal femminismo negli anni 70, quindi di una generazione immediatamente precedente alla mia. E fu bellissimo, io mi sono divertita molto poi nel conflitto, ci fu, e Sara Ongaro raccontava per esempio di come lei avesse scelto di farsi il pane da sola. E che nonostante questo fosse una cosa complicata, perché lei spiegò che ci metteva tipo 24-36 ore, lasciava poi lontano un po', faceva delle altre cose e poi le rimpastava, e io capivo cosa ci fosse dietro a questa soddisfazione, e vedevo queste donne di questa gente, amiche insomma, con cui c'era questo anche rapporto d'affetto, saltare sulla sedia, finché una di loro disse: ma tu sei matta, io il pane lo vado a comprare al supermercato, non mi passa neanche per la testa di recuperare questo tipo di domesticità. E ci fu anche acceso insomma questo, il dibattito che si sviluppò allora. Quindi io capivo che dietro a questa in qualche modo difficoltà ad accettare la proposta di Sara Ongaro come una proposta che realmente spostava i termini del dibattito, che si configurava come una critica al modo di produrre e consumare, c'era una grande fatica a separare, una grande fatica per me assolutamente comprensibile, quindi come dire, che andava ascoltata esattamente come io condividevo una parte consistente del ragionamento di Sara Ongaro, a separare tutta una serie di elaborazioni e di lavoro su di sé che le donne avevano compiuto negli ultimi 30-40 anni da un'idea di liberazione anche materiale dalla vita quotidiana e domestica, e quindi dai ruoli, banalmente, brutalmente intesi, ma è così, la realtà è stata questa. L'antecedente molto più vicino è invece la ripresa che insomma io ci ho fatto di fare, e dentro a questi ragionamenti di Sara Ongaro c'era anche tutto appunto un ragionamento su che cosa significava essere precari, su se la precarietà potesse essere in qualche modo una scelta o non una scelta, tant'è vero che appunto le amiche di Ravenna dell'associazione femminile maschile plurale, e questo poi l'aggancio che con Lea mi ha portato qui più immediato, mi chiesero se io avevo voglia di fare all'interno di un corso di storia e cultura delle donne che loro cui loro lavorano per la locale università degli adulti, un paio di interventi. Uno era legato a ricerche che appartengono, diciamo, alla mia veste più strettamente accademica, legate alle mondine, alle braccianti, alle lavoratrici degli anni 50, e uno invece aveva il titolo di Precarietà e libertà, punto di domanda. Erano i giorni in cui le donne della OMSA di Faenza facevano il picchetto 24 ore su 24 fuori dalla fabbrica, infatti noi alla fine finimmo per discutere di come comprare la legna per fare i pallò. E quindi insomma, perché ci fosse una parte anche delle più o meno giovani donne che interpretava le proprie scelte di vita e di lavoro come forme di critica e di libertà. Io ho cercato insomma in qualche modo di capire insieme a loro che sicuramente la precarietà non è libertà, la precarietà non è una scelta, c'è dentro una forma brutale ed esasperata di sfruttamento capitalistico, usiamo questi termini pesanti, Io però sono sempre stata convinta che, come tutte le condizioni che si definivano appunto di marginalità o di esclusione, contenesse anche i germi di una prospettiva differente. È una condizione che nella storia, e delle donne in particolar modo, ma anche non solo delle donne, pensiamo ai neri, pensiamo insomma, a tutti i movimenti, pensiamo al movimento postcoloniale, ai post-colonial studies, insomma tutti i movimenti che in qualche modo sono partiti da una condizione di subalternità e marginalità, sono stati straordinariamente liberatori quando di questa condizione hanno fatto una chiave per una critica radicale all'esistente. Io credo che il femminismo sia stato in parte consistente anche questo, perlomeno il femminismo che a me affascina, a cui mi sento vicina. Credo che anche nella precarietà ci sia questo elemento, cioè l'elemento di poter dire bene, siamo precari, siamo esclusi, siamo in una condizione che è sicuramente di subalternità e sfruttamento, da questa condizione possiamo avere una prospettiva che mette in crisi quel mondo lì, cioè non avere come unica prospettiva quella di diventare un giorno inclusi a condizioni più o meno favorevoli. È chiaro che le condizioni fanno una differenza sostanziale, ma di vedere se quel modo di produrre, quel modo di lavorare, quel modo di consumare possono anche, come dire, non starci bene ed essere cambiati. Cosa vorrei fare con questa ricerca che è ancora in lavorazione, quindi non vi porto delle suggestioni e delle domande, insomma, la discussione comune. Vorrei, se possibile, contribuire in qualche modo anche appunto a ricostruire un'indagine, una fotografia di questo mondo che cerca vie alternative per di produzione e consumo a quelle del capitalismo globalizzato, in cui disastri, insomma, sono un po' sotto gli occhi di tutti, da un punto di vista femminile. Le donne sono moltissime in questo mondo, gli uomini paradossalmente cominciano a parlare di loro, uomini anche intelligenti. Faccio due esempi velocissimamente, mi è capitato nelle ultime proprio settimane, proprio anche pensando di vedere due interventi, uno di Marco De Rio, che è un economista teorico della decrescita, su carta, di manare carta online, che parlando appunto di come fare una traduzione politica dei principi della decrescita diceva le donne sono fondamentali, il pensiero femminista e l'elaborazione delle donne devono essere uno dei pilastri teorici di questa cosa, quindi uomini sensibili. E un altro era Alberto Leis su Donne e altri, che in realtà in risposta ad un dibattito che si era sviluppato attorno a azione collettiva, azione individuale, quanto conta fare da sé, quanto conta essere dentro un movimento politico, diceva a un certo punto i disastri dell'azione collettiva ispirata alla coscienza di classe, lui parlava proprio di quello perché su quello era il dibattito, sono sotto gli occhi di tutti, il partire da sé delle donne del femminismo è uno strumento politico molto più efficace e molto più innovativo per il cambiamento sociale di tutti. Allora, sono sicuramente delle cose interessanti e condivisibili, vengono da uomini intelligenti, a me piacerebbe che anche le donne parlassero della loro esperienza e di quanto hanno accumulato anche in termini di saperi e di sapere. Alcune suggestioni, dicevo, che mi vengono da queste prime decine di interviste, 10-12 interviste che ho fatto a donne che hanno collocazioni culturali ed esperienze molto diverse fra loro, in cui nel mio questionario io tengo sempre conto del rapporto con altre donne e col femminismo, ma non è detto che queste donne vengano da esperienze e da relazioni con il femminismo, alcune sì, anche molto profonde, altre no. Ma volutamente io, come dire, ho cercato di avere un panorama un po' più ampio. Beh, intanto la questione del partire da sé, in quasi tutte queste esperienze che vanno tra, per esempio, tra le mie interviste ci sono le esperienze di due donne, due amiche che vengono da un lavoro di management tradizionalissimo, facevano le buyer per una grande, le buyer sono i compratori, quindi quelli proprio cattivi che devono andarsi a trovare il fornitore più economico, più veloce, più che insomma che accetta tutte le condizioni che tu gli poni per una grande multinazionale dell'abbigliamento. E da questa esperienza hanno maturato un rifiuto di questa loro collocazione professionale, hanno deciso di mollare tutto e di aprire in forma cooperativa un negozio di oggetti, non solo abbigliamento, ma non solo abbigliamento, ecosolidale. Oppure ci sono due giovani donne, loro sì, ahimè, giovani, non io, ventenni, che stanno lavorando alla ricostruzione di un paese, di un piccolo borgo in provincia dell'Aquila, che è stato l'unico luogo che ha rifiutato in toto la ricostruzione terrificante che hanno fatto in quei luoghi, li ho visti, insieme ai quartieri terribili, e ha deciso di autocostruirsi le case per andare poi in parte, non tutti, ma a vivere lì. Stanno facendo autocostruzione di case di paglia, assistite da architetti e architetti che fanno queste cose, stanno impiantando coltivazioni biologiche, per esempio loro coltiveranno quest'anno lo zafferano che il gruppo di acquisto solidale di Bologna ha preacquistato per finanziare la loro attività in modo da dare l'orologio di cominciare il lavoro. Oppure per esempio ho intervistato un'architetta che fa case di paglia, ho intervistato la presidente della cooperativa FER, che è Deborah Lucchetti, che ha inventato un tipo di filiera ecosolidale che tiene conto, quindi lavora con produttori in modo equo in India per le materie prime, ma lavora con piccoli produttori in crisi del distretto del tessile biellese in Italia per salvare le piccole aziende italiane in una filiera consolidale che tiene conto anche del lavoro qui e non solo, quindi che trasforma in qualche modo anche il commercio equo da forma di carità più o meno progressiva, cioè il giusto prezzo chiaramente a chi lavora là, in forma di sinergia in cui non ha senso importare abiti da migliaia di chilometri di distanza, ha senso importare la materia prima quando sia impossibile produrla qui, ma insomma si fa una pluralità molto grande di esperienze, quindi partire da sé. In moltissime delle storie di queste donne si ritrova il rifiuto, la crisi, sia verso un modello, un ruolo tradizionale, ovviamente sono donne che non si conoscono in modelli tradizionali, ma anche in un modello di emancipazione tutto incentrato esclusivamente sul lavoro extradomestico, salariato, certo possibilmente tutelato e garantito, ma come dire, che non... C'è un di più, ci sono delle domande in più al lavoro. Quali scenari apre tutto questo? Sono vari, possiamo pensare che questo prefiguri nuove forme di organizzazione economica, possiamo anche pensare che dentro a questo ci sia una forma di onnipotenza femminile come quella su cui si interroga Lea, no? Di tenere tutto insieme. Tempi di famiglia, tempi del lavoro, quello che sono io e quello che faccio, non ci deve essere mai nessuna discrepanza, no? In una sorta di mondo ideale in cui tutto funziona alla perfezione, io riesco ad arrivare dappertutto e fare tutto, cioè lo vedo in me, ecco, voglio dire, mi ci riconosco in questo, è una riflessione che secondo me dobbiamo fare. C'è anche forse la ricerca di forme simili, per esempio alla proposta, mi veniva in mente mentre leggendo anche il vostro libro L'emancipazione malata, quando Cristina Morini parla di reddito d'esistenza come forma di espansione del terreno di attività, lei dice di quelle attività che non creano niente, che quindi non sono quantificabili, misurabili, scambiabili, monetizzabili, in queste forme di lavoro, nelle domande che a queste forme di lavoro le donne fanno, io ci vedo anche un altro tipo di ricerca di questo tipo. Quanto, per esempio, mi chiedo, domanda a tutte noi anche nella prostituzione, quanto queste forme di lavoro possono diventare un elemento di una ricontrattazione, una redistribuzione dei carichi di cura di cui farsi socialmente carico. Mi viene in mente, per esempio, una cosa che mi ha colpito molto, non so quante di voi l'hanno visto, un librettino ormai di qualche anno fa, minuscolo, di Marinella Correggia, che è una giornalista molto famosa, lavora da tanti anni al Manifesto e ha fatto anche altro su temi ambientali, che si chiama Il balcone dell'indipendenza. È un manualino che insegna come farsi l'orto sul balcone. Proprio spazi minimi, lei. E questo manualino non si occupa di donne o di genere, cioè non ha. Però in questo manualino lei inizia questa sua trattazione molto pratica, in cui ci trovate come fare il graficcio per farci applicare il pomodoro, cioè non, lo apre rifacendosi a un teorico populista russo della metà dell'Ottocento, di cui non ricordo assolutamente il nome, che mi era totalmente sconosciuto prima che io leggessi questa cosa, che parlava di rivoluzione sociale nel termine di si stava parlando ancora di servi della gleba e quindi di come ovviamente le forme di schiavitù, insomma, più o meno moderna, dicendo basta, l'ho definita, è ora che ciascuno di noi si assuma, ciascun individuo ovviamente li pensava in termini neutri, la responsabilità della propria sopravvivenza, qualcuno, quindi ciascuno si coltivi il suo pezzetto, faccia le silabide, la sua bianchezza, faccia le cose necessarie alla riproduzione della vita per sé. Ovviamente questo non è tanto in un ciascuno faccia per sé e chi non può si spari, ma è capire se partendo anche da un principio di responsabilità individuale che non è individualizzazione forzata, non è atomizzazione, ma è l'assunzione su di sé delle proprie condizioni di sopravvivenza, non si possa appunto pensare, io credo, a forme di redistribuzione di cui farsi socialmente carico. Io su questo sono convintissima che ci deve essere una mediazione sociale, che non è semplicemente monetizzazione tu cui, per esempio, del lavoro di cura, dell'affetto, dell'amore, ma il riconoscimento che dentro il lavoro di cura, appunto, vi faccio sempre i temi che avete già discusso, c'è una parte pesantissima di lavoro costretto, che non è affetto, che non è relazione, ma che è fatica quotidiana e come tale va considerata, redistribuita, contrattata, se volete. A me non disturba pensare che ci siano delle forme di contrattazione sociale anche di genere, anche fra i generi. Un'altra suggestione, si dice, ormai anche questo è entrato nel dibattito corrente, che le donne hanno meno da perdere nell'attuale ordine economico e quindi sono più disponibili a fare forme di sperimentazione. Ora, può darsi che questo sia senz'altro vero, io credo che sia vero in parte, non lo sia per altre ragioni, per esempio la resistenza di queste donne di cui vi raccontavo prima, secondo me è interessante e indicativa anche di un legame molto forte che a mio parere storicamente esiste tra l'accesso a tutta una serie di diritti e il lavoro extradomestico e le forme di emancipazione. Storicamente questo è un dato, cioè le società occidentali avanzate negli ultimi 50 anni così hanno funzionato, si è avuto accesso al lavoro extradomestico e quindi a tutta un'altra serie di diritti. Allora poi possiamo mettere in discussione il nesso lavoro, salariato e diritti, come giustamente si fa, però questo è stato il dato storico. Un'ultima suggestione, naturalmente ce ne sarebbero molte, anzi due, In tutte queste storie, queste esperienze di donne, non so se sia casuale, ma a questo punto credo di no, sia in quelle che hanno alle spalle una riflessione, una pratica di femminismo, sia in quelle che non ce l'hanno per ragioni culturali o perché sono molto più giovani, c'è però un legame fortissimo con altre donne. O c'è comunque, ci sono elementi della riflessione femminista in tutte, sia che siano vissuti consapevolmente come tali, sia che non lo siano e magari emergono nel momento in cui io pongo magari la domanda, allora c'è lo scatto di riflessione che dice sì, ho sempre pensato questa cosa, ora mi rendo conto che in realtà mi viene anche dall'elaborazione femminista, sulla relazione, sul partire da sé, sulla relazione con altre donne. Io mi chiedo se questo, ci vedo in qualche modo, lo pongo anche questo come elemento di riflessione, la conferma che il femminismo è ormai una grande tradizione politica, io credo che sia una delle più grandi dell'Ottocento e del Novecento in particolar modo, e che come tale dobbiamo confrontarci, non è solo un movimento, è proprio una tradizione politica con tutto quello che questo comporta, cioè il fatto che arriva anche a persone che non ne hanno fatto esperienza, che non ne fanno esperienza militante. Ultimissima suggestione è la questione del cambiamento sociale e delle forme del cambiamento sociale, che era un po' appunto il dibattito che c'era anche in quell'articolo di Leis, ma che è molto presente anche in riflessioni di altre donne, penso per esempio a donne, a giornaliste, a donne che si sono occupate di questo, ma penso anche ad alcune cose scritte da Rossana Rossanda, da Carla Casalini e da altre, cioè il rapporto che c'è tra azione collettiva e azione individuale. Io vedo nell'esperienza di queste donne e in come vivono la loro esperienza come forma di cambiamento sociale, cioè loro sono convinte nella maggior parte dei casi, quindi con diverse grandi sfumature, ma direi tutte, di stare agendo delle forme di trasformazione dell'esistente, non solo di, come dire, soluzione biografica, una contraddizione sistemica, per citare Bauman, scusate, ogni tanto il tema scappa, cioè come soluzione di fuga, di via personale, no, a un mondo, un modo di lavorare, di essere che non piace, ma proprio di stare trasformando l'esistente e di stare facendo questa trasformazione in modo rispettoso e non violento. Anche lì con diversi gradi di consapevolezza, però io lo avverto molto forte. E quindi veramente io ci ho visto, se il cambiamento sociale è stato, mi veniva da scrivere, da pensare, proprio per molto tempo interpretato e vissuto come una battaglia, ma anche dalla sinistra, no? Sicuramente con delle ragioni molto forti. In questo, intessuto di metafore guerresche, ora c'è una donna che proprio si è espressa in questi termini, è vissuto come un'attività, come un piantare semi. Allora, il piantare semi che sbocceranno in futuro mi piaceva molto. Intanto perché tiene conto della dimensione del futuro e di ciò che appunto viene lasciato alle generazioni che verranno, ma anche perché ha una dimensione incontrollabile che lascia aperta la trasformazione. Piantare semi non è un esperimento di ingegneria sociale in cui ho costruito il mondo ideale che è così e una volta installato porrà fine all'infelicità sulla terra, ma è come dire un gettare appunto semi, un cambiamento che io provoco, che io rendo possibile, che io in qualche modo auspico, ma che non posso controllare, non sarò mai del tutto certa di che cosa nascerà, non posso Come?
Sei in armonia con la natura.
Sono in armonia con la natura, per certo, quanto questo possa essere anche se l'equilibrio naturale, anche lì è un equilibrio fortemente conflittuale, no? Poi alla fine, esatto. No? Anche su queste metafore ci sarebbe tantissimo da dire. Ma non importa, il conflitto fa parte, no? Anche della natura. È un passaggio di consegne che in qualche modo accetta i nostri limiti, non occulta il fatto che noi siamo un anello di una catena infinita, che c'è qualcosa che sta dietro di noi e qualcosa che sta davanti a noi, e non occulta ugualmente il fatto che abbiamo molti inizi, ciascuno dei quali è irripetibile e parziale, insomma, che io ci vedo molto anche lì, molto, insomma, alcuni dei temi su cui le donne, il movimento delle donne, hanno riflettuto. Ecco, poi vedrò di andare avanti nell'elaborazione, per ora mi resta difficile, mi è ancora difficile darvi, insomma, dei risultati, che altro delle questioni aperte.
Grazie.
Devo dire con piacere che ci sono persone da fuori, da Grosseto, da Bollate, da Cernuto, allora, Marina Mariani. Ci stiamo registrando,
vi ringrazio moltissimo a tutte e due delle ricchissime suggestioni importanti. Mi piaceva riprendere qui alcune parole. Una è appunto comunità, l'altra è reddito di esistenza, reddito di cittadinanza, e la terza è un attimino una certa trasversalità. E anche un po' riportare il presente. Milano sta vivendo un po' questa campagna per i 3-4 sindaci che ci sono.
Tutti uomini,
sì, ma a parte questo, l'unica, diciamo, momento pubblico di ascolto di questi 4 uomini che mi sono concesse è stata la settimana fa alla Casa della Cultura, perché c'erano il resoconto dell'Assemblea degli Stati Precari, e quindi c'erano coloro che con il marchio San Precario, come del Mayday, comunque portavano delle questioni che sono questioni che comunque al femminile non stiamo attraversando solo oggi. Una delle suggestioni che mi è fatto venire in mente è che questa storia dell'individualizzazione sul tema del lavoro, pur parlando di emancipazione, io ho 56 anni, ma a me sembra che sia nata già negli anni 70 e non ci abbiamo riflettuto a sufficienza, perché lì c'era una struttura economica o di classe che pensava, no, enfatizzava abbastanza la questione emancipatoria, che è stata peraltro molto importante. Io ho potuto studiare da una madre guardarobiera, è stato perché innanzitutto mia mamma non è stata una vedova assistita, cioè ha avuto un lavoro, io ho potuto studiare, e così, diciamo, si è costruita la filiera, no? In questo senso, quindi mi ha dato un'opportunità, io ho visto di poter spegnere questa opportunità in questo senso. E questa è una prima suggestione, quindi mi sembra sì riflettere tenendo conto di queste esperienze anche di decostruzione economica sul reddito di cittadinanza, potrebbe essere qualcosa che disinnesca il reddito di cittadinanza, di come ho sentito e ho ascoltato la sera che sono andata a sentire i 4 sindaci. Innanzitutto tutti i 4 sono tombolati giù dalle loro sedie quando ho detto: ma avete pienamente coscienza che il costo più grosso viene pagato al femminile, perché non è vero che noi donne siamo quelle a rischio, più rischio di tutte in questa precarizzazione, rispetto alla pensione, rispetto alla valorizzazione del nostro lavoro, perché il nostro lavoro non è valorizzato non solo una volta, due o tre volte, non è valorizzato il lavoro comunque domestico, che in Italia si fa per il 75%, non è valorizzato il mio valore professionale, perché a parità mia e di un altro collega maschio tre pagano di più. Sono penalizzata e non favorita sul fatto che posso garantire a me stessa un'esistenza di vita più prolungata di un uomo, perché comunque oggi siamo una generazione che si deve prendere carico delle proprie madri, perché c'è una longevità che il sistema economico non ha considerato, e non sono dentro, essendo precaria, non sono veramente dentro nel famoso sistema di welfare o di diritti, perché non è chiaro se avrò, pur avendo contribuito fortemente con valore aggiunto al PIL, non è chiaro se avrò io o poi una mia garanzia, qualcuno che si assiste di me. Quindi hanno cercato di rispondere, ma non hanno risposto. Perché porto questa mia domanda che ho fatto loro? Perché invece le vostre suggestioni stranamente mi hanno fatto ripensare a... Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento c'è stato un pensiero socialista portato avanti anche da donne, che invece recuperava molto questa questione dell'assistenza al... cioè il processo economico familiare era un processo economico che faceva parte della storia molto più ampia. Forse in Italia se ne ha minore visibilità, ma per esempio ha avuto un impatto talmente forte che un architetto come Loss, che era un architetto comunque borghese, costruì delle case popolari basandosi sul reddito medio di un operaio di allora, e anche lì c'era il famoso balcone dell'indipendenza, perché erano case che mettevano in messa in comune le cucine e le lavanderie per dare la possibilità che sui terrazzi fossero coltivati, oltre alle patate, i cavoli e tenuti dei polli, perché questo garantiva il sufficiente intervallo di proteine per una famiglia di un operaio medio. E questa è una suggestione, che un altro tema, senza che questo debba diventare di nuovo il carico di lavoro sul femminile, perché io ho amiche che senza dirselo, cioè senza rifletterlo, essendo loro entrambi in situazioni di precariato, cioè avendo piccoli studi di terziario, perché l'altra grossa riflessione che a Milano non ha fatto è che tutti gli anni 80 un terziario non nobile, cioè non delle altre professioni, cioè avvocati e medici, ma un terziario della formazione, della comunicazione e quant'altro, ha sostenuto l'economia italiana ed è fortemente a produzione femminile. Loro il pane in casa se lo fanno già da 5-6 anni, il pane, la pasta, l'hanno fatto diventare un gioco per i bambini, ma perché hanno visto che questo gli permette di erodere il lato economico. L'ultimo, e quindi voglio dire, che comunità dobbiamo ripensare, se anche il termine comunità in termini un po' intelligenti e creativi della co-housing è diventato un marketing, no? È diventato qualcosa. L'ultima, la trasversalità. Allora, a me, non so se sono nostalgica, non difendo il marxismo in toto, però mi piacerebbe poter riportare e riparlare veramente di quelle che sono le realtà di classe, perché adesso la differenza di classe, soprattutto al femminile, è qualcosa che si pesa molto. Cioè, c'è di nuovo, non viene chiamata di differenza di classe, ma ci sono delle diseguaglianze molto, molto, molto forti, su cui magari, mettendo insieme tutta una serie di testimonianze, possiamo ritornare a riprendere. Perché questo pesa in termini poi di rappresentanza. anche nel termine della polis, di quanto io posso dare visibilità a queste realtà, perché questo costruisce quello che invece di più spesso io mi trovo a dire con gli altri, costruisce una vera balcanizzazione, cioè ogni quartiere o piccolo quartiere costruisce delle conclavi e non delle comunità, dove la gente poi non solo perché si identifica con la Padania, ma perché si identifica, non ha in città una rete sociale così diffusa. Perché l'altro fenomeno che poco si parla è di un sacco di donne separate con figli, con la rete. Concludo, vi ringrazio.